Iniziamo il nostro incontro. Ci stiamo fermando sul brano di Marco, Marco 1. La scorsa volta abbiamo fatto un'introduzione doverosa al Vangelo di Marco, alla lezione. Questa sera abbiamo affrontato i primi tre versetti, 1, 2 e 3. Questa sera, se riusciamo, andiamo avanti e tenterei di affrontare con voi 4-8. Se non ce la facciamo tutti questi versetti, che sembrano pochi, ma in realtà c'è un mondo dietro a questi pochi versetti, li continuiamo la prossima volta. Cioè, quando si legge il Vangelo non bisogna avere fretta, non è che ci siamo presi come impegno fermarci su Marco, ma basterebbe anche fermarci su un versetto soltanto al mese, una settimana, in un anno. Cioè, la parola di Dio è infinita anche soltanto in una parola. Però per amore di completezza, per comprendere bene, io partirei a leggere dal versetto 1 in modo che ci sia una sorta di continuità. Quindi leggiamo Marco 1:1-8. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco dinanzi a te, io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelle di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi. Mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava, «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». È doveroso fare un sunto velocissimo, anche per chi non era presente la scorsa volta, sui primi versetti. Marco inizia il suo Vangelo con queste parole. Principio del Vangelo di Gesù Cristo. Io vi ho proposto la traduzione principio e non inizio, perché c'è differenza tra principio e inizio. Principio è la sorgente, inizio può essere l'inizio di qualsiasi cosa, ma principio sa di sorgente, sa di scaturigine, fonte. Del Vangelo di Gesù, perché usa di Gesù? Perché questo termine di specificazione? Perché abbiamo detto la scorsa volta che esisteva al tempo in cui Marco scrive, c'era il Vangelo romano, dei Romani. Vangelo vuol dire buona notizia, buona novella, vuol dire notizia importante che è in grado di renderti felice. All'imperatore è nato un figlio. Oppure siamo in pace su tutto l'orbe terrestre. Bene, notizie importanti. Ma Marco, ironicamente, dice, io vi parlo di un altro Vangelo, di una notizia veramente che è in grado di rendervi felici. Leggete questi 16 capitoli e capirete cos'è che vi può rendere felici, cioè compiuti, realizzati, pienamente uomini e pienamente donne. E abbiamo citato la scorsa volta un passo dell'Antico Testamento, che in realtà Marco, per Marco in realtà è Isaia che parla, ma abbiamo visto che 2b ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. E 3, voci di uno che grida nel deserto, questi sono due passi, in realtà uno di Malachia e uno di Isaia. Marco cita tutto come se fosse Isaia, abbiamo detto. E cosa viene detto in questa citazione dell'Antico Testamento? Teniamo conto che gli evangelisti parlano, sono molto, diciamo, approfondiscono molto l'Antico Testamento. Cioè loro hanno come base l'Antico Testamento, ovviamente. Lo conoscono molto bene, non parliamo qui di Giovanni. Sia Malachia che Isaia annunciano un periodo, un tempo in cui finalmente si potrà vivere i due desideri dell'uomo, i due grandi desideri dell'uomo, che sono la giustizia e la pace. L'uomo ha bisogno di giustizia, l'uomo sente naturalmente il bisogno di giustizia e della pace. Allora Marco dice, è giunto finalmente la possibilità di vivere nella giustizia e nella pace. Essere quindi pienamente liberi, perché non c'è giustizia senza libertà, e non c'è libertà senza giustizia, e non c'è pace senza, sono tutti strettamente collegati. Allora dice, praticamente Marco dice, se tu vivi il Vangelo che adesso ti presento, cioè leggi e vivi, perché non si può leggere il Vangelo senza viverlo, e non si può viverlo senza averlo letto, quindi se tu vivi il Vangelo che adesso ti presento, finalmente il tuo cuore si compie e diventerai felice. Perché? Perché tu finalmente vivi in un mondo giusto, in un mondo di pace. Ecco allora che entra col versetto 4, ed è il tema di questa sera, in scena un personaggio un po' strano, un po' eccentrico, sia per come veste e sia per cosa mangia, per come vive. Era un po' stranino questo Giovanni Battista. Ma ovviamente Giovanni Battista a questo punto diventa un simbolo. Cioè, di cosa è simbolo Giovanni? Lo vedremo dopo. È simbolo dell'uomo. Praticamente Marco ci dice che Giovanni il Battista è l'uomo come dovrebbe essere. È la tipologia di uomo in grado di vivere il Vangelo. Allora è importante capire chi è Giovanni il Battista, perché in fondo siamo noi Giovanni il Battista, e vedremo perché. Marco col Giovanni Battista, possiamo dire questo, e in fondo Marco lo dice, ma lo mette in bocca Giovanni Battista. Il principio del Vangelo, l'essenza del Vangelo, ecco, diciamo così, è sete di giustizia e di libertà, di pace. Perché l'uomo non può accontentarsi, non accetta un mondo dove ci sia l'ingiustizia, la violenza, il sopruso, la mancanza di dignità. Ecco, Giovanni Battista desidera, anela a tutto questo, ed è per questo che può vivere il Vangelo, perché desidera questo. Capite cosa ci sta sotto? Qualcosa di grande. Cioè il Vangelo lo può vivere soltanto chi ha sete di giustizia, di pace e di libertà. Chi si sente schiavo, chi si sente oppresso dal male, e a chi questo mondo giocato sulla violenza e sull'ingiustizia non va giù, e chi non si rassegna al male. Allora chi ha questo desiderio di fondo può vivere il Vangelo. È fatto per lui il Vangelo, è fatto per lui. Quando in Luca e in Matteo la prima beatitudine è beati i poveri, vuol dire proprio questo innanzitutto. Chi ha questo desiderio di fondo? Allora possiamo dire Giovanni il Battista, è l'uomo dei desideri. rappresenta l'uomo che desidera vivere in pienezza. Giovanni Battista è l'uomo che sa che per vivere in maniera compiuta, in maniera realizzata, gli manca ancora qualcosa. Sa che lui da solo non basta. Giovanni Battista è l'uomo che sa che per quante cose possa vivere, accumulare, molte cose di cui può anche godere, tutto questo non gli basta. Ha bisogno di altro. Ecco perché è per lui il Vangelo. Il Vangelo, ci sta dicendo Marco, è quel qualcosa che, se tu lo vivi, è in grado di compierti il cuore, perché tutto quello che hai, che puoi avere, puoi guardare e puoi toccare, non ti basta. Il Vangelo è per gli assetati, è per gli affamati di giustizia, di pace, di libertà, di compimento del cuore, di felicità. E per chi ha sete di felicità il Vangelo. E per chi sa che non, che l'uomo, per dirla con Pascal, che l'uomo è troppo grande per bastare a se stesso. Tu uomo non ti basti, hai bisogno di essere raggiunto da qualcosa di più grande. Questo è il Vangelo. L'uomo che si accontenta non è fatto per il Vangelo. E come realizza Giovanni Battista tutto questo? Con un gesto simbolico, battezza. Infatti il testo dice: Giovanni battezzava nel deserto. Cos'era il battesimo? Il battesimo è composto da due momenti. Immersione, ecco, purtroppo. Dico purtroppo perché abbiamo ridotto il battesimo a un po' di acqua sulla testa, ma il battesimo delle origini, che non era pedobattesimo, non era il battesimo dei bambini, ma soltanto degli adulti, e l'adulto per essere battezzato entrava in una vasca, in una piscina, quindi il battesimo era costituito da due momenti fondamentali, simboleggiati anche adesso dal po' di acqua sulla testa, ma il battesimo vero e proprio era immersione nell'acqua, proprio entrare dentro, e emersione dall'acqua, due momenti. Il primo momento è la morte, il secondo momento la vita. Cosa simboleggia? È un simbolo il battesimo, è quello che sta facendo Giovanni. Giovanni cosa sta dicendo nell'immergere nell'acqua l'uomo? Li fa sperimentare per alcuni secondi. Il record di apnea oggi è 18 minuti e 9 secondi, ma dopo 18 minuti e 9 secondi al massimo muori. Quindi e simboleggia il fatto che entrando nell'acqua ti ricorda quello che sei, ti ricorda che tu sei per la morte. Ti dice il primo momento del battesimo che questa vita che stai conducendo è una vita morta, ma al tempo stesso hai il desiderio di venirne fuori. Vedete cos'era il battesimo di Giovanni? Era un renditi conto della vita che stai vivendo. Io penso che sia bellissimo questo, perché è di un'attualità incredibile. Tutti noi ci stiamo accorgendo nella nostra vita, e forse più si invecchia più si capisce, che se non vivi la tua vita in un certo modo, tu non stai vivendo, tu stai esistendo. E tra il vivere e esistere c'è un abisso. Anche le pietre esistono, anche un albero esiste. Tutto esiste, ma chi è che vive? Chiediamoci se stiamo esistendo o vivendo. Allora, primo momento, renditi conto di chi sei, cosa stai facendo, come stai vivendo, rendi conto che senza questo qualcosa di più che è in grado di raggiungerti, la tua vita è morta. Ecco perché c'è il desiderio di uscire dall'acqua. Secondo momento del battesimo, emersione, vita. E chi è che ti tira fuori dall'acqua? E l'acqua, teniamo conto che l'acqua nella Bibbia, quindi anche nel Vangelo, è sempre simbolo del male, della morte. Per noi il mare è bello, tutto. No, invece nell'ambito semitico il mare era il luogo del terrore, era il luogo della morte, dove c'erano i mostri. Perché l'acqua è anche distruzione, dà la vita ma anche distruzione. Allora il battesimo è simbolo della rinascita. Allora Giovanni Battista dice, da una parte renditi conto che hai bisogno di rinascere e dall'altra io ti dico è giunto colui che ti fa rinascere, Cristo. Ma Cristo che cos'è? È la parola del Padre. La parola del Padre cos'è? Il Vangelo. Cioè adesso Marco dice, e lo fa dire al Battista all'inizio del Vangelo, tutto quello che leggerai nei 16 capitoli del mio Vangelo, ma dei Vangeli, e se vivi tutto questo, tu finalmente puoi vivere la tua vita come rinascita. Tu rinascerai, tu potrai vivere una vita alla grande, piena, se vivi il Vangelo. Se non vivi il Vangelo, tu muori. Ma perché? Cos'è il Vangelo? In una parola. È l'amore. È la parola di Cristo. Cristo è figlio del Dio, che l'amore è il Vangelo. Quindi se non ami, muori. E il Vangelo ti dice come amare. Qual è la logica dell'amore? Vi fu Giovanni che battezzava, ora tutto questo è il battesimo, dove stava battezzando? Nel deserto, importantissimo. Guarda che non c'è, per questo che vogliamo approfondire il Vangelo in questo senso, perché ogni parola è un macigno. Tutto questo Giovanni lo conduceva nel deserto. Il deserto nella Bibbia è sinonimo di un'altra parola, che dobbiamo tenere presente. Di quale parola? Esodo. Esodo. L'esodo si è compiuto in un deserto, dall'Egitto alla terra promessa, 40 anni in un deserto. Allora, se il deserto è richiama l'esodo, l'esodo che cos'era? L'esodo era il passaggio dalla schiavitù alla liberazione, dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. Vedete? Il deserto sì, è un simbolo, ovviamente anche qui, che richiama questo, no? È il discorso di prima dell'acqua. Ribadisce il discorso. Vuoi passare dalla schiavitù alla libertà? Cos'è la schiavitù? Cos'è che schiavizza l'uomo? Cos'è che rende schiavo l'uomo? È l'impossibilità di amare. Quindi il passaggio dalla schiavitù alla liberazione vuol dire dall'incapacità di amare all'amore. Dalla morte alla vita, cosa che ci fa vivere una vita morta? L'impossibilità di amare. Se vivi il Vangelo, passi dalla morte alla vita perché impari ad amare. Dalla tenebra alla luce, e così via. Però il deserto vuol dire cammino. Il popolo d'Egitto, il popolo di Israele, ci ha messo 40 anni. E il 40 nella Bibbia vuol dire sempre una vita, una generazione. È un cammino che non finisce mai. Per imparare ad amare ci vuole una vita, ma devi iniziare, perché se non inizi rimani dove sei, rimani nel deserto, e nel deserto si muore. E guardate che parlare di deserto, e Marco lo sa bene, ma lo sappiamo bene anche noi, il deserto molte volte è la nostra vita. Quante vite sono deserte, deserti? È la nostra solitudine, sono le nostre ombre, la realtà di tutti i giorni. E chi prova il deserto nella propria vita non vede l'ora di passare dall'altra parte. e chi si sente schiavo del male, chi si sente oppresso dall'ingiustizia, chi non ha dignità è nel deserto e vuole essere liberato. Ma il problema è che dal deserto noi ne usciamo da soli. Ecco perché avevamo bisogno di un liberatore. Chi è il liberatore? È il Vangelo. Perché il Vangelo è Cristo, è la parola. Tutto questo è il Vangelo. È colui che ti fa passare dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla liberazione, e ti fa entrare nella terra promessa. E la terra promessa che cos'è? La terra promessa è una terra, cioè il tuo quotidiano, che puoi vivere finalmente all'insegna dell'amore, perché dove ami fiorisce il deserto. Se ami, il deserto fiorisce. E il luogo del cammino? Il cammino ti dice che la meta sta sempre dinanzi. Guardate che noi molte volte viviamo nel passato. Siamo legati al passato. È un tempo sì. Sì, una volta sì che. Ecco, chi ragiona così è già morto. È morto. Perché è fermo e pensa al passato. Mentre la salvezza sta dinanzi. La terra promessa. Che non è il paradiso, È la vita quotidiana. Sapere che tu vai avanti e lì c'è la liberazione. Ma devi andare, devi muoverti. Ecco perché il deserto ha bisogno di essere attraversato. Devi camminare. Giovanni Battista è l'uomo che mi dice mi interessa più in là. C'è una poesia bellissima che mi viene in mente di Ungaretti, Giuseppe Ungaretti. No, scusate, Montale, L'agave sullo scoglio. Dice, ogni cosa porta scritto più in là. Bellissima questa. Ogni cosa porta scritto più in là. Se noi ci fermiamo su una cosa dicendo questa mi basta, qui ho la felicità, è finita, tu sei morto. Il problema che puoi dirlo di un cellulare, se io lo avessi, questo mi basta. Ma il problema è anche se lo diciamo di una persona, di un partner. Cioè, tutto ciò che possiamo toccare, abbracciare, vivere, masticare, tutto, per quanto grande possa essere, non è in grado di compierci il cuore. Ogni cosa porta scritto più in là. Tu sei fatto per l'oltre, tu sei fatto per altro. Possono essere degli aiuti. Ma anche un grande amore, per quanto grande, non può compierti il cuore, perché tu il tuo cuore è fatto per l'infinito e l'infinito non è di questa terra. Il Vangelo ti dice che l'infinito si è fatta presenza e ha un nome, Cristo, la parola. E proclamava, battezzava e proclamava, dice il testo, sempre versetto 4. Se andiamo avanti così facciamo due versetti stasera. Comunque, non abbiamo fretta, non fate. Proclamava un battesimo di conversione. Noi purtroppo verso questo termine, questa parola, abbiamo molta reticenza in qualche modo. Ci fa quasi paura. Non... è bello che arrivi Natale, ma non è bello che arrivi la Quaresima, perché la Quaresima si parla di conversione, si parla di fioretti, si parla secondo me. Poi l'Avvento passa in fretta, la Quaresima passa più 40 giorni, no? Sei lungo come la Quaresima. Ma forse perché convertirsi ci è stato insegnato non forse in maniera proprio bella. Solitamente si dice convertirsi vuol dire tornare al Signore. Cosa vuol dire? Ora, se il Signore è dentro di noi, dove torniamo? Non è che poi il Signore ci segue, cioè il Signore è dentro di noi, il Signore, Paolo dice noi ci muoviamo in Cristo, quindi non c'è bisogno di tornare al Signore, non è questa la conversione. Vuol dire cambiare vita. Conversione vuol dire cambiare vita, cambiare stile di vita. Questa è la conversione. Prima vivevi nell'ingiustizia, nell'oppressione, cioè nel senso che opprimevi l'altro per vivere tu, nell'egoismo, nella chiusura, nella schiavitù, in una falsa immagine di Dio. Prima vivevi un Dio come padrone, giudice, cattivo, che sta lì a guardarti, a punire chi fa il male, a premiare chi fa il bene. Ebbene, adesso, se scopri il Vangelo, tu puoi cambiare vita. Perché Dio non è il giudice cattivo che preme i buoni e castiga i cattivi, ma è misericordia verso tutti, che ti ama al di là di quello che fai, e che se sbaglia viene a recuperarti e ti ama ancora di più, e che se pecchi molto ti ama ancora di più, e che per vincere devi perdere, e che per vivere devi morire per l'altro, e che l'altro è più importante di te, che ciò che è trattenuto va perso mentre ciò che va donato ti dà tanto. Ecco, cambiare vita in questo senso. Una logica diversa, non è un caso che in greco metanoia, il termine di conversione, voglia dire cambiamento di testa. E questo è il battesimo di conversione che auspicava Giovanni. Cambiate testa, cambiate modo di vedere, è arrivato finalmente colui che vi dà la possibilità di vivere la vita in maniera diversa. Perché se uno cambia modo di pensare, cambia modo di vivere, no? Perché i nostri atti derivano dai nostri pensieri. L'incontro di sabato scorso, per chi c'era. Per il perdono dei peccati. Sono tre parole, tre termini questo. Conversione, perdono e peccato. Tre parole che abbiamo bisogno di, con cui abbiamo bisogno di riconciliarci un po', perché ci abbiamo fatto un po' odiare. Giovanni dice, o meglio Marco dice, in questa conversione riceverai perdono. Cosa vuol dire perdono? Perdono vuol dire letteralmente iper dono, vuol dire un super dono, questo è il perdono. La parola perdono in italiano vuol dire super dono. Un dono issimo, iper. Ma da parte di chi? Di Dio. Cioè se cambi mentalità verso Dio innanzitutto, sperimenti che Dio ti ridona la tua piena dignità. Perché Dio vuole soltanto una cosa, che tu torni ad essere pienamente degno. Abbiamo già detto l'altra volta, lo ripetiamo, l'unica cosa a cui sta a cuore Dio è quella di vedere la sua creatura, cioè ciascun uomo, nessuno escluso, pienamente degno di vivere. È questo che Dio desidera, che l'uomo viva felice, pieno, in libertà, in pienezza di vita, in piena dignità. Dei peccati, ma cosa vuol dire peccato? Purtroppo peccato nella scrittura, no, dico per fortuna, ma peccato, Peccato che abbiamo compreso il peccato, scusate il gioco di parole, in maniera sbagliata. Sarebbe interessante, se non abbiamo tempo, però sarebbe interessante fare un giro per vedere cos'è il peccato secondo voi. Cos'è che hanno insegnato sul peccato? Il peccato nella scrittura, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, significa soltanto una cosa. Letteralmente in ebraico, quindi la traduzione poi in greco, significa mancare il bersaglio, fallire il bersaglio. È come se uno tirasse ad arco e la freccia, al posto di andare a centrare il bersaglio, va tutta un'altra parte. Infatti quando tu ti impegni a fare una cosa e fallisci il bersaglio, cosa dici? Peccato, ci ho tenuto, ma è rimasta questa cosa, peccato. E questo è il peccato. Il peccato è fare, dire, muoversi in certe situazioni che falliscono il bersaglio. Ma qual era il bersaglio che perseguivamo? Avere la vita. Cioè peccare è semplicemente fare quelle cose, dire quelle cose da cui speravamo vita, ma abbiamo fallito. Vita lì non c'è. Abbiamo sbagliato il bersaglio. Questo è il peccato. È solo questo. Il peccato non è c'è una legge, io l'ho disobbedito, ho peccato, vado a confessarmi. Per questo che la confessione è diventata un elenco della spesa, inutile. Cosa serve? La confessione diventa riconoscere di aver puntato tutto su una cosa che non ci ha dato vita, abbiamo fallito. Abbiamo cercato acqua in una pozzanghera, era anche cattiva. Peccato. C'era la sorgente a due passi. Cioè peccare vuol dire dissetarsi a fontane sbagliate, a pozzanghere, e cibarci di briciole come le bestie quando avremo tavole imbandite. Peccare, in ultima analisi, vuol dire giocarsi una vita fuori dall'amore. Allora avremo, se ci convertiamo, se cambiamo testa, ci verrà dato quell'iperdono che ci salva dal peccato, cioè capiremo finalmente dove sta la vita per potervi attingere. Qual è la sorgente da cui possiamo giocarci una vita in pienezza? Il Vangelo. Vedete, Marco sta dicendo tutte queste cose. Se cambi testa, comprendi che ti viene fatto un dono, un iperdono, per cui non peccherai più. A Dio non frega niente che noi pecchiamo come intendiamo noi. Ho fatto questo, no, perché c'era scritto questo, l'ho disobbedito, no, come sono passato col rosso. Va bene, stai attento, che se aspetti il verde forse ti va meglio, ecco, però la questione, quello che interessa a Dio, è che abbiamo una vita fallita. Cioè Dio vorrebbe che la sua creatura si dissetasse a una sorgente e vede la sua creatura andare e continuare a bere in pozzanghere ammorbate di veleno e che ci darà morte. Perché? Perché in ultima analisi non riusciamo ad amare. Tutto questo è venuto a dirci Giovanni Battista. Quindi Giovanni Battista è l'uomo dei desideri? Che è venuto a dire occhio come stai vivendo? Io ti battezzo perché ti rendi conto che quello che stai facendo, quello che hai, per quante cose tu abbia, per quanti corpi tu possa stringere, per quanto tutto, tu sei fatto per altro, tu sei fatto per qualcosa di molto più grande. Convertiti, cioè cambia testa, accorgiti appunto che puoi vivere, puoi ricevere un dono immenso se vivi il Vangelo, se ascolti il Vangelo, ricevi un dono immenso, il dono di Cristo, e Cristo è l'amore, per cui tu puoi finalmente vivere nell'amore, e chi vive nell'amore non sbaglia, non fallisce. E come lo fa concretamente? Versetto 6. Giovanni era vestito di peli di cammello con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico. Era un po' strano. Però Marco, dovete capire che se dice queste cose è perché qua dietro c'è qualcosa di grosso. Abbiamo detto, sta nel deserto, con tutto quello che abbiamo detto del deserto. Tenete conto che Giovanni Battista è figlio di un sommo sacerdote, di nome Zaccaria. Ora, al tempo di Israele, quindi anche secoli precedenti, è come il notaio oggi, no? Il figlio del notaio fa il notaio. È impensabile che possa fare l'ingegnere. O peggio ancora, che passi la sua vita nei centri sociali. Giovanni Battista era un po' questo. Era impensabile che un figlio di un sommo sacerdote non facesse sommo sacerdote. Già questo, cioè, taglia, dice no, qua ci serve un mondo da dire perché ha fatto questa scelta, però non ci fermiamo su questo. Vive nel deserto, doveva vivere nel tempio, vive nel deserto, perché Cristo non va là, perché incontrerà Cristo nel deserto, non incontra nel tempio. Con Cristo Dio ha traslocato dal tempio al quotidiano, nella storia, dal tempio alle strade. Quindi Giovanni Battista sapeva che nel quotidiano, nel deserto, avrebbe incontrato Cristo, non nel tempio. Dio non si trova nel tempio, si trova tra gli uomini, o meglio negli uomini. Il rischio, sapete qual è? È che quelli che pensano di trovarlo nel tempio non lo incontreranno mai negli uomini, perché sono tutti concentrati nel tempio: riti, culti, liturgie, incensi, preghiere, rosari. E intanto l'uomo viene sporcato, viene calpestato. Ma Dio nel tempio, io non ho tempo di dedicarmi agli uomini. No. Col cristianesimo adesso Dio si trova tra gli uomini, negli uomini. Ti prendi cura del fratello, lì sicuramente c'è Dio. Lì non sbagli. Se ti prendi cura degli uomini, lì c'è Dio. Se ti prendi solo cura del tempio, rischi di perdere Dio, perché ti sta aspettando un'altra parte. Vestito di peli di cammello. E che vestito era? Ora, il cammello è l'unico animale che è in grado di attraversare il deserto, di orientarsi, di attraversare il deserto. Quindi tutto ciò che abbiamo detto prima. Ma chi è l'unico uomo che ha attraversato il deserto, è riuscito a passare dalla morte alla vita, alla schiavitù alla liberazione, che ha compiuto l'esodo, quindi la Pasqua? Pesach in ebraico è la nostra Pasqua. Chi è che è l'unico uomo che ha passato la Pasqua? Cristo. Quindi Marco paragona Cristo a un cammello. Cristo è il cammello di cui Marco è rivestito. Vi ricordate Paolo? Galati 3:27, rivestitevi di Cristo. Giovanni si è rivestito di Cristo. Perché con Cristo tu riesci a attraversare il deserto, i tuoi deserti, le tue morti, i tuoi vuoti. Perché lui l'ha vinto il deserto. Lui è già risorto e noi siamo risorti con lui. Se non sei con Cristo, non sei in Cristo, tu il deserto non attraversi. Aveva una cintura che gli stringeva i fianchi. La cintura cosa serve? No? Pensiamo a questi abiti molto lunghi, no? Questi vesti, come si vedono nei film al tempo di Gesù. Ti leghi i fianchi per tirarti su un po' la veste in modo che riesci a camminare spedito. Abbiamo detto che il Battista è colui che cammina, si muove, non sta fermo, perché sa che il compimento sta davanti, non dietro. E cosa fa? Mangia locuste. Fa anche abbastanza schifo. Ma nel libro del Levitico, al capitolo 14, ci viene detto ciò che era proibito mangiare e ciò che era lecito mangiare. Ora, tra le cose lecite da mangiare, c'erano alcuni tipi di cavallette, locuste. C'è una leggenda che diceva che c'è un tipo di locusta nel deserto che è in grado di mangiare i serpenti. Serpente, Genesi 3, il maligno. Allora Giovanni Battista è colui che mangia locuste, perché la locusta mangia il serpente. È colui che ascolta la parola e grazie a questa parola riesce a vincere il male. Infatti cosa mangia anche? Miele selvatico. E il miele nell'Antico Testamento è sempre simbolo della parola di Dio. A conti fatti, Giovanni Battista, rivestito di Cristo, perché ascolta la parola, il miele, l'ascolta. Perché? Perché sa tutto il discorso di prima, sa che da solo non ce la fa, perché sa che ha bisogno di giustizia, di pace, quindi ascolta la parola, il miele, mangia il miele, e con questa parola e con Cristo riesce a vincere il male. E se riesce a vincere il male attraverso il deserto, cioè la morte. Vedete, in poche parole c'è la storia della salvezza. Pensate Marco cosa ci sta dicendo. Peccato che più delle volte quando si legge sto versetto, l'unico commento che si fa è che schifo. Ma se approfondiamo un po' il Vangelo, ci può anche affascinare un po'. Quindi il Battista rappresenta in fondo l'uomo che finalmente può accogliere il Vangelo. Cioè accogliere il Vangelo può soltanto qualcuno. Il Vangelo non è per tutti. Ma non perché è elitario. Anzi, sì, è elitario ma in senso capovolto. Non è per i ricchi. Non è per i soddisfatti. Non è per i pieni, Se un vaso è pieno, non può più accogliere nulla. E per i vuoti, e per i disperati, e per chi sa che non ce la fa da solo, e per chi non si accontenta di questo mondo, e per chi è contro l'ingiustizia, perché chi si incacchia come una belva quando vede un uomo che gli manca dignità, è per questo il Vangelo, è per lui. Ma per quelli che non fanno finta di niente, perché per quelli che nulla li tocca, per quelli che in tutto sommato questo mondo va bene così, tanto lui sta abbastanza bene, per quelli che pensano che un po' di denaro in casa, un po' di sicurezza, gli basta, ma tutto sommato non faccio niente di male, ecco, per questi il Vangelo non dice nulla. Perché Giovanni Battista ha desiderio di giustizia, di libertà, perché sa andare nel deserto. Perché sa rivestirsi di cammello, sa camminare con la cinta ai fianchi e sa camminare, ma soprattutto perché sa alimentarsi della verità, perché la parola, il Vangelo è la verità. E se hai la verità riesci a sconfiggere la menzogna. Ma se non hai la verità in te, la menzogna ti mangerà. E vedete quello che dice dopo Giovanni Battista, al versetto 7, viene dopo di me colui che è più forte di me. Bellissimo questo, sapere che dopo viene Cristo che è più forte di te. Non dice io sono perfetto, è l'uomo che attende. Bene, possiamo leggere, dire qualcosa sul battesimo di Gesù, sono i versetti 9, 11, noi li commentiamo, ci prendiamo un po' di tempo, poi ci terrei che lasciamo un po' spazio a delle domande, ecco, se mai ci fermiamo a un certo punto poi lasciamo spazio alle domande. Ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. Venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Che cos'è il battesimo di Gesù? Cioè, Gesù ha vissuto il battesimo lui, Gesù non ha battezzato, Gesù si è fatto battezzare. Cosa rappresenta il battesimo di Gesù? Possiamo dirlo con una parola: il battesimo, come d'altra parte tutto il Vangelo, ma è la porta del Vangelo è il battesimo di Gesù. Il battesimo di Gesù è l'autopresentazione di Dio, cioè Dio da millenni cercava il modo di presentarsi agli uomini, ci ha pensato migliaia di anni, perché ci aveva già provato a presentarsi agli uomini con scarsi risultati. Quando? Genesi 3, quando il serpente ha detto due paroline ad Eva, Eva ad Adamo. Dio, dice la Genesi, cammina alla brezza della sera per andare a cercare la sua creatura, erano in due, quindi non faceva neanche tanta fatica a trovarla, e dice: Adamo, dove sei? Voglio stare con te, voglio parlare con te, ti ho creato perché tu stessi in relazione con me. E dove è andato a finire Adamo? A nascondersi. Allora, primo tentativo fallito, perché l'uomo ha avuto paura di Dio, e l'uomo ha sempre paura di Dio. In tutte le religioni l'uomo è terrorizzato di Dio. Infatti la religione cos'è? La religione è l'espediente che si innesca per fare in modo che Dio venga un po' rabbonito, cioè un po'... io ti faccio delle cose con la religione, tu stai buono così non mi fai del male. Queste, tutte le religioni dicono questo, ma il cristianesimo no, non dovrebbe, ma anche il cristianesimo purtroppo c'è questa idea, cioè l'uomo ha paura di Dio, bisogna tenerselo buono, e ce lo teniamo buoni con facendo qualcosa per lui, facendo i buoni, facendo appunto tanti culti, tanti riti, no? Ce lo teniamo buono così. Ma non è cristianesimo questo. Quindi da 2000 anni, fallito il primo tentativo, Adamo è andato a nascondersi. Dio dice: devo trovare il modo per presentarmi agli uomini che non abbiano più paura di me. Trovato. E la scena è questa: un Dio che si mette in coda con i peccatori per farsi battezzare. È impressionante. Quale Dio poteva escogitare una cosa così? Si è confuso. Mettersi in coda con i peccatori per farsi battezzare da Giovanni, vestito con peli di cammello che mangiava miele e cavalletti. Ma cosa c'è dietro? Un Dio che si è immerso fino in fondo nella nostra umanità e che ci ha dato la sua vita prendendosi in cambio la nostra morte. E questo è accaduto quel giorno, al battesimo. Abbiamo detto che immergersi vuol dire morte, emergere vuol dire vita. Guardate che il battesimo è primo. Autorivelazione di Dio, ci dice chi è Dio. Seconda, il battesimo è un'anticipazione della croce del Venerdì Santo. Tutti gli evangelisti hanno posto il battesimo all'inizio per darci la password per entrare nel Vangelo, la croce. Ma cos'è la croce? La croce è l'amore di Dio che va fino alla fine. Cioè un Dio che muore per amore degli uomini, perché gli uomini potessero avere la vita. Cioè un Dio che si carica della nostra morte per ridarci, per darci la sua vita. E questa è la logica della croce. Sulla croce Dio si carica della nostra morte, del nostro male, lo prende talmente tanto da morirne, perché è morto per amore, ci ha amato da morire, ci ha amato. Ci ha preso su di sé tutto il nostro male, la nostra morte, per darci cosa? Per darci la sua vita. È stato uno scambio sulla croce, un commercio, un buon commercio. Ma se si viene la vita di Dio, cosa vuol dire? Vuol dire che siamo diventati divini, abbiamo la vita di Dio. E tutto questo è già successo in nuce, come simbolo, nel battesimo. Il battesimo, i padri della Chiesa lo chiamano il sepolcro liquido. Il sepolcro liquido. È già un sepolcro il battesimo. È importante perché? Perché dice l'amore incredibile e folle di Dio. Possiamo dire la sua umanità, perché si è messo in coda, ormai lui è uomo, come uomo, tutti gli uomini, si è messo in coda, si è mischiato con l'umanità, è sceso nella morte come tutti i mortali, quindi la sua umanità è diventata il principio della nostra divinizzazione. Dio si è fatto uomo perché noi potessimo diventare Dio. Ci è successo questo. Noi siamo già Dio. Noi siamo divini. È impressionante questo. Ma quando è che ce ne accorgeremo? Ditemi se non è vero che il battesimo è già un'anticipazione del Venerdì Santo. Perché? Abbiamo detto, qui è con i peccatori. Sulla croce muore tra due peccatori. Qui viene proclamato figlio da suo padre. Là sarà chiamato figlio di Dio da un centurione romano. Qui si squarcia il cielo. Là si squarcia il velo del Tempio. Qui inizia il suo servizio regale, là lo vedremo definitivamente sul trono, la croce. Qui si immerge nell'acqua da cui tutti nasciamo, là affogherà nella morte come delinquente, ma grazie al quale tutti noi riceviamo la vita. Qui scende lo Spirito, là dona lo Spirito. Vedete, gli evangelisti sono bravissimi a porre due quadri. Inizio e fine del Vangelo, come per dire, tutto sta inscritto in questo, l'amore folle di Dio per me. Folle, amore, folle di Dio, questo è Dio, per questo che abbiamo detto è l'autore. Chi è Dio? È il Dio che scende talmente tanto da prendere la nostra umanità per darci la sua divinità. Chi è Dio? È quello sulla croce, un Dio che ti ama di un amore folle. Questo è Dio. Ma per chi? Per i buoni? No. Per i santi? No. Per tutti. Per chi? Per il delinquente? Il ladrone sulla croce. Era un delinquente. Cosa ha fatto di buono? Niente. Si è pentito? No. Anche per chi non si pente. Non c'è un pentito in tutto il Vangelo. C'è un Dio che ti ama al di là del tuo pentimento. È un Dio che ti ama anche se tu non lo ami. È un Dio che non ti premia se fai il buono, ma non ti castiga neanche se fai il cattivo. Ti ama e basta. Questo è il Dio della croce, il Dio del battesimo. E il versetto 9 dice proprio questo, in quei giorni. Ma che giorni sono in quei giorni? Abbiamo detto che nessuna parola è lasciata al caso. Sono i giorni del Battista. Ma chi era il Battista? È l'uomo dei desideri. Quindi possiamo dire, nel tempo del desiderio si compie la salvezza per te. Chi non desidera più nulla è morto. La grazia, cioè questo Dio che scende verso di te, che prende la tua umanità, che si carica della tua debolezza, del tuo peccato, del tuo male, della tua schiavitù. Questo è, cosa ti chiede in cambio? Cosa ti chiede per fare tutto questo Dio? Che diventi buono, che diventi santo, che fai le preghiere, che vai a messa. Tutto questo ti chiede per fare questo? No, ti chiede soltanto il desiderio. L'unica cosa che Dio chiede da noi per poterci salvare è il desiderio. Sì, lo voglio. Tutto quello. La grazia entrerà in noi soltanto se siamo vuoti, desiderosi. Desiderio vuol dire, in latino, vuol dire mancanza di cielo sarebbe letteralmente, mancanza di... Chi non si sente mancante, chi non si sente necessitante, chi non si sente mendicante, non può ricevere la grazia, abbiamo detto. Chi non si sente povero è un disgraziato. Disgraziato, senza grazia. È un paradosso, ma è graziato soltanto chi si riconosce debole, peccatore, delinquente. Per questo che il ladrone sulla croce è stato salvato, perché? Perché era un ladrone sulla croce. E siamo tutti ladroni sulla croce. Tutti. Ma per questo che possiamo essere salvati. Dio non salva i santi. Salva i miseri. Perché l'unico modo per attirare la misericordia è essere miseri. Se no Dio di misericordia non verrà mai a noi. Non è la santità che attira Dio. È la miseria. Se siamo miseri, se ci riconosciamo poveri, vuoti, mendicanti, delinquenti, allora Dio può entrare in noi. Ma se siamo santi, belli, puliti, perfettivi, Dio non potrà mai entrare in noi. Non può. Infatti, dice, sono venuto non per i giusti, ma per gli ingiusti. Non per i sani, ma per i malati. E questo è il Vangelo. Infatti, in quei giorni Gesù venne, vedete? In quei giorni dei desideri, quando verranno i nostri giorni di desiderio, quando ci sentiamo talmente all'inferno, è lì che Dio viene. Dio ci raggiunge all'inferno. Ma l'inferno non quello... Ma l'inferno quotidiano, quando siamo all'inferno, quando non c'è più via di uscita, quando siamo caduti talmente in basso da farci schifo, ebbene, Dio finalmente può raggiungerci, perché prima non poteva. Vedete il Dio scandalosamente diverso da quello che ci hanno messo in testa. In quei giorni Gesù venne. Ed è lì che è battezzato. Battezzato vuol dire che è entrato nella mia morte, è entrato nelle mie morti, nel mio inferno, è entrato nel mio sepolcro. Dio entra nel sepolcro per tirarci fuori dal sepolcro. È bellissimo questo. Nel battesimo e nel venerdì santo, che è la stessa cosa, perché abbiamo detto che è un'altra immagine, nel venerdì santo Dio entra nel mio sepolcro per toglierci dal sepolcro, per ridarci la vita. Questo è Dio. Dio è l'essere a favore di... Dio, l'unica cosa a cui sta a cuore è l'uomo in questo stato di miseria. Per questo che si è battezzato, cioè ha condiviso la mia umanità, ha condiviso tutto, come sulla croce. E guardate cosa dice il testo. E subito uscì dall'acqua. Vedete, e questo è straordinario, eh? Uscì dall'acqua perché si è messo dalla parte degli uomini. Uscire dall'acqua vuol dire risorgere, vuol dire rinascere. Gesù è risorto non perché era Dio, ma Dio è risorto perché è morto a favore dell'uomo. Ciò che ti fa risorgere è l'amore, non essere Dio. Perché se Gesù fosse stato anche Dio, ma non avesse amato gli uomini, non sarebbe mai risorto. Ma cosa vuol dire questo? Che se ha preso la nostra umanità, vuol dire che noi funzioniamo così. Usciremo dall'acqua, usciremo dai nostri inferni, usciremo dai nostri deserti, usciremo dalle nostre morti soltanto quando cominceremo a prenderci cura dei fratelli. E questo è il battesimo. E si spalanca il cielo, cioè il paradiso, si spalanca, non c'è più coltre tra noi e Dio, ma semplicemente perché si è preso cura dei fratelli. Il cielo si squarcia sopra di noi quando cominceremo a prenderci cura degli altri, quando sapremo morire per gli altri, come Lui. Io dico sempre questo gioco di parole, che non è un gioco di parole, ma che sì, è un gioco di parole, ma che nasconde una grossa verità. Dico sempre che la resurrezione di Gesù è la nostra, quella che sarà, ma noi possiamo sperimentare la resurrezione ogni giorno. La resurrezione non è la soluzione straordinaria di una vita normale, non è qualcosa di un'eccezionalità la resurrezione. Di una vita passata così, nell'ordinarietà, no. È la soluzione normale di una vita eccezionale. E questa è la resurrezione. E la vita eccezionale è cos'è? Una vita spesa nell'amore. Cioè Dio, Gesù, è risorto perché è amato, noi risorgeremo e sperimenteremo ogni giorno la resurrezione perché cominciamo ad amare. Ma nella prima lettera di Giovanni, capitolo 4, cosa dice? Chi non ama rimane nella morte. Noi possiamo vivere una vita morta se non amiamo i fratelli. Allora Dio si è fatto presente al figlio, questa voce che compare, tu sei mio figlio prediletto, perché ha visto suo figlio mettersi con gli uomini. Allora vedete, il cielo si squarcia, Dio parla, non quando entriamo nel Tempio, ma quando ci prendiamo cura dei fratelli. Noi a volte pensiamo che, adesso io non voglio, cercate di capire, no? Non sono contro i riti, i culti, i rosari, le preghiere, le eucaristie, le madonne, tutte queste cose sono importanti, ma non è questo che ti spalancherà il cielo, capite? Non è il nostro prenderci cura del cielo che farà sì che il cielo ci parlerà, non è questo. Allora il tempio è importante, la liturgia è importante perché siamo inzuppati dall'amore con l'Eucaristia e l'ascolto della parola, quindi questo momento è importante per andare verso i fratelli, e prendendoci cura dei fratelli si spalancherà il cielo. Cioè Dio si rivelerà a noi, si prenderà cura di noi quando noi ci siamo preso cura degli altri. E questo è il gioco. Non è che prendendoci cura di Dio, Dio ci darà qualcosa in cambio. No, ti prendi cura dell'altro e Dio è in te, il cielo è sceso in te. È un gioco un po' strano, ma è così. Soltanto dicendo fratello puoi dire padre, o meglio il padre dirà figlio a te. Infatti adesso che Gesù si è preso cura dei fratelli, il cielo si è squarciato e Dio gli ha parlato. Ma la parola di Dio che l'ha benedetto, questa è la salvezza, questo è l'amore, questo è e prendersi cura di Dio dei figli. Quindi sentiremo la stessa parola su di noi: tu sei mio figlio prediletto, io ti amo. È un sigillo Cioè il padre ha visto il figlio fare così e gli ha detto bravo, vai avanti così, vai avanti così. E questa è la strada, e questo è il Vangelo, questa è la vita. E questo che Marco ci sta dicendo. Vuoi che il cielo si spalanchi anche per te? Vuoi che Dio si prenda cura finalmente di te? Vuoi diventare prezioso agli occhi di Dio? Lo sei già, ma vuoi sperimentarlo fino in fondo? Vuoi la vita salva? Vuoi essere felice? Vivi il Vangelo. E il Vangelo cosa ti dice? Prenditi cura dei fratelli. Tutto lì. Questo è il battesimo. Bene. Questi pochi versetti, penso che possono bastare. Se c'è qualcuno che, abbiamo un po' di tempo, se vogliamo prenderci alcuni minuti per, perché penso che sia importante anche ho trascurato il discorso della colomba. La colomba torna molto nel battesimo, non è lo Spirito Santo, non è la colomba del diluvio. Abbiamo detto che gli evangelisti sono molto esperti di Antico Testamento. Qui Marco sta pensando alla colomba, che è l'immagine del Cantico dei Cantici, è il simbolo dello sposo che si unisce alla sua sposa. Quindi nel momento in cui ti prendi cura degli altri, ti mischi nella fatica degli altri, li risollevi dalla loro mancanza di dignità, cominci a sputare sangue per gli altri, cominci a vivere per gli altri ritenendoli più importanti di te, ebbene, si stanno compiendo le nozze tra Dio e te. Cioè, i due diventano una cosa sola. Dio ti sposa quando tu comincerai a sposare i fratelli, cioè a prenderti cura dei fratelli. È tutto lì, sempre lì. Non abbiate timore, prego signora.
Mentre ascoltavo del battesimo, di quello che Dio fa nell'uomo, no? Riflettevo che lo fa sull'uomo adulto, che ha un concetto, che ha già una ragione, sa cosa fa, e lo collegavo al battesimo dei bambini. Si battezza un bambino che non è cosciente, gli si dà, è vero, le possibilità, però poi questo bimbo cresce e queste cose non le ha sentite, non le ha capite.
Sì, si presume che dietro a un bambino ci sia, si presume, perché non è sempre così, ma ci siano dei genitori che quando raggiungerà l'età della ragione spiegherà loro il Vangelo, spalancherà questa miniera impressionante che è il Vangelo. Perché se tu non più che spiegare, se non fai conoscere il Vangelo, tutto il discorso di prima, tu farai esistere tuo figlio ma non lo farai vivere. Il padrino e la madrina hanno questa grande importanza, contribuiscono a far vivere tutto questo al bambino. Ecco, poi se che questo si faccia è un altro discorso. Però è un lannoso problema, diamo il battesimo ai bambini o aspettiamo che ragionano? Questo è un discorso che spetta ai catecheti, agli studiosi di catechetica, ecco, ma ad oggi il pedobattesimo esiste, c'è, però c'è una responsabilità grandissima degli adulti. Però io mi chiedo, fin quando gli adulti, i genitori, i padrini, la comunità cristiana, la comunità parrocchiale non viene a conoscenza della potenza che ci sta dietro tutto questo, cosa dai bambino? Cioè, diventa quasi il battesimo dei bambini, diventa, come spesso succede purtroppo, un'azione scaramantica, non si sa mai, è meglio fare battezzare.
Infatti, perché io la interpreto un po' proprio come una conversione personale, no? Intanto io voglio aderire, io sento che ho un desiderio e allora questo desiderio mi fa camminare nel mio deserto. È tutto un discorso da adulti.
Sì, infatti. Qualcun altro vuole aggiungere?
Diciamo che alla sera così non è neanche rielaborare velocemente tutte le informazioni che ci dai. Mi pare, non so se ricordo, comunque che il tentativo anche da parte della Chiesa, come dire, istituzionale, quando ci presenta il peccato, è vero che magari, non so, si può confondere molto si vada molto sul moralismo, no? Mi pare che ci sia un po' però questa tensione di andare, questa apertura, ecco, verso i fratelli, cioè il fatto che si gioca lì non sto a essere cristiani, il fatto del, ecco, non so bene adesso qui, ecco, la consapevolezza o meno, la capacità della persona, ecco, di capire che, ecco, è lì che si gioca il mio battesimo, è lì che si gioca il mio essere profondo, essere cristiano, con la consapevolezza, ecco, di quello che tu ci hai detto, che è una cosa molto bella. Ad esempio, una cosa che mi ha colpito è il fatto che là in quel battesimo Gesù assume la mia morte, no? Se ho capito bene, perché volevo quasi richiedere di rifare il nuovo, quella, riformulare, quello che mi è piaciuto molto, cioè ha assunto, ecco, la mia morte. Cioè, io, ecco, questa sera a me la cosa che ha impressionato è questo aspetto. Perché lui in fondo ti senti già arrivato, magari ti senti già, come dire, un po' con tutti i timbri a posto, sì. Il concetto di peccato, che, ecco, che non è facile, almeno in questo momento, forse sarà la sera, eccetera, però è vero che la mancanza di amore, questo è la cosa profonda, cioè,
sì. Il rischio è questo, no? Beh, prima del rischio è il concetto fondamentale, no? che torna nel Vangelo continuamente, e il fatto che in ultima analisi è un paradosso, sembra quasi un paradosso, ma che l'essere con Dio in qualche modo, l'essere in Dio, l'essere per Dio, non dipende dalla nostra relazione con Dio primariamente. E questo che il grande paradosso del cristianesimo. Una grande tentazione è quella di pensare che tutto ciò che riguarda la nostra unione con Dio sia fine a se stessa. Io faccio sempre l'esempio, forse l'ho fatto, non mi ricordo perché non so mai dove dico le cose, quindi però ripetere giova. Prendiamo l'esempio dell'Eucaristia, no? E io, non io, ma si pensa che l'Eucaristia sia un atto che finisca lì, cioè io non solo devo fatto diventare un precetto, no, questo la dice lunga, io vado a messa, quindi già credo che sia andato a messa, da una parte sono abbastanza a posto, poi mi ascolto la parola e questo va bene, faccio l'Eucaristia, questo va molto bene, e prego anche abbastanza durante quell'ora lì, poi basta, no? Poi ho finito la mia. Ebbene, l'Eucaristia non è un atto fine a se stesso, cioè non mi sono unito a Dio lì. Possiamo dire che tutto il mio vivere l'Eucaristia, fatto di questi momenti, comincerà a prendere forza in me, comincerà a prendere sostanza in me, diventerà qualcosa in me nel momento in cui io divento Eucaristia per l'altro che incontro. Perché finché io non vivo tutto questo nella relazione, tutto quello che ho visto nell'Eucaristia non serve assolutamente nulla. La comunione non la faccio per me. Cioè, il mangiare il corpo di Cristo non è che mi fa diventare santo. E non è che è stato che bello Gesù, sei entrato nel mio cuore, adesso c'è tanto amore tra me e te, stiamo qui cipi cipi, no? Come due grandi... No, non serve a niente, fino a quando, visto che l'uomo diventa ciò che mangia, io mangiando l'Eucaristia, cioè mangio l'amore di Cristo, divento amore, ma finché non mi faccio masticare, mangiare, ingurgitare, distruggere dai denti dell'altro, e qualsiasi altro, il primo che incontro, non quello che ho scelto io, ma l'altro che sceglie me, l'Eucaristia in me non porta frutto. E diciamo che ciò che io vivo nei confronti di Cristo porta frutto in me nel momento in cui io lo vivo nei confronti degli altri, capite? E questo è un gioco molto strano, ma è così. E sta cosa purtroppo non passa. E per questo c'è molto intimismo nella religione, nella Chiesa, no? È tutto come se fosse una cosa tra me e Dio. Ma Gesù non ha assolutamente vissuto questo. Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato, cioè neanche Gesù poteva tornare al Padre se non insieme ai fratelli. Cioè il fratello vuol dire l'altro, non quello che è simpatico, bello, caro. Ma se l'unica possibilità che io di unirmi a Dio adesso e per l'eternità è in mano ai fratelli, non è in mano a me. È l'altro che decide il mio futuro e del mio futuro eterno. È l'altro, non io. Io posso passare la mia vita in chiesa, posso passare la mia vita in ginocchio, ma posso andare all'inferno. Ma come? Ma poi il discorso dell'inferno, da gennaio in poi parleremo anche dell'inferno, ecco, ma intanto diciamo separato da Dio, ecco. Quindi, ma è pieno il Vangelo di quelle parabole in cui si dice questo, no? Matteo 25, la prima parte, 13, cosa dice? Signore, Signore, ma io ho sempre mangiato con te, ma tu mi conosci, ma siamo stati insieme alla vita. E lui cosa dice? Via da me, non vi conosco. Ma come? Vedete, possiamo stare una vita in ginocchio di fronte a Dio e sentirci dire non ti conosco. Cos'è che ci fa riconoscere da Dio? E cosa dice Gesù? Via da me operatori di iniquità, cioè quando siete iniqui verso gli altri potete stare davanti a me finché volete, ma io non vi conosco. E l'amore che viviamo nei confronti degli altri che ci farà riconoscere di fronte a Dio. È tutto lì, il Vangelo è questo. Bene, sono le 10:30. Qualcosa è cambiato nel programma. Adesso il prossimo appuntamento, non so se era già così, ma è il 12 dicembre, forse mi sembra che aveste qualcosa. Ecco, no, il 5 non ci sono io. Il 5 dicembre. Non so dove sia, ma. Ma sono messo il 12 e perché il 5, ovviamente sono in Israele, non ci sono. Quindi il 12 dicembre. Ci deve cancellare il 5 e. Ecco, appunto abbiamo tenuto il 12. Sì, quindi è più di. Sono 2 settimane comunque.
Da qua al 5 o 2 settimane?
3 settimane. 12, sì, sono 3 settimane. Ci vediamo tra 3 settimane. Poi sono 2 gennaio, 3 febbraio e poi andiamo avanti così. Quindi se volete qua ci sono quelli corretti. Bisognerà dirlo anche a Don Dante che lo corregga solo nel. Buonanotte, grazie. Possiamo semmai concludere con Ave Maria, così affidiamo a Maria anche l'ascolto della parola che abbiamo vissuto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.